così va bene? Ok. Allora, benvenuti. Questo incontro ha comunque un titolo, e il titolo: nella casa dove non entrano gli ospiti, non entrano gli angeli. Non sarà quindi una dissertazione su quello che effettivamente il Corano dice, perché è molto vasta come argomentazione. Andremo però a prendere spunto da questo titolo, che è poi tratto dal Corano, per poter individuare e cercare di capire, nell'ambito della migrazione, perché poi sono poi questi, anche abbiamo visto all'inizio di questo corso un bellissimo intervento da parte della dottoressa
Capelli,
la quale poi ha anche fornito a noi di Abramo e Pace il suo intervento. Io l'ho visto, è sul sito, se lo volete scaricare, tra l'altro è stato un lavoro molto molto importante sulle migrazioni. E allora, prendendo un po' spunto da questo lavoro, ho cercato di cominciare a lavorare e a sottolineare alcune considerazioni e alcuni dati riguardanti l'Islam e la migrazione, però in Italia, visto che noi in Italia viviamo. Un po' leggerò, un po' parlerò, quindi abbiate pazienza, non sono bravo come la dottoressa Capelli, che è stata così capace, pur leggendo, di attivare la vostra attenzione. Spero di riuscire anch'io perlomeno a farlo, anche se in minima parte. Incomincio. L'inserimento ormai capillare nel tessuto sociale italiano delle comunità islamiche impone una considerazione del fenomeno sempre più matura e consapevole. La mediazione tra culture diverse costituisce il metodo migliore per favorire il dialogo e l'interazione fra identità differenti, finalizzato alla costruzione di una società inclusiva e coesa, perché poi è questo che effettivamente dovremmo cercare di realizzare nonostante le difficoltà del giorno d'oggi. Particolare importanza rispetta proprio e riveste l'aspetto pedagogico, che voi ben conoscete tra l'altro, fondato sulla conoscenza dell'altro e sull'approccio interculturale alla diversità. Cosa molto importante questa al giorno d'oggi. Questo approccio interculturale è anche, per quello che ci riguarda, una delle prerogative che vorremmo, che cerchiamo di fare, proprio anche con questi momenti quasi più informativi che formativi, oserei dire, perché, come dire, ci sono entrambe le cose, ma poi l'importante è che rimanga perlomeno qualche cosa, perlomeno, dicevo, a livello informativo, perché formativo forse bisognerebbe andare un po' più nel profondo, ma noi cerchiamo di dare quello che possiamo in momenti così difficili dal punto di vista sociale e in momenti così contratti a livello temporale come il nostro incontro odierno. Allora, detto questo, diciamo che è molto importante considerare le problematiche emergenti dal confronto dalle diverse culture. Tra la cultura occidentale, che è la nostra, quindi noi viviamo nell'Occidente, e la cultura invece di altre religioni. Nella fattispecie incontriamo l'Islam, che come cultura arriva da Oriente, anche se poi si è, come dire, manifestato e radicato anche qui in Occidente, ma con delle prospettive che non sempre sono le stesse. E di conseguenza è bene avere la buona volontà di interconnettersi per poter meglio capirsi e condividere la società nella quale insieme viviamo. A questo punto è importante sapere che una delle situazioni che si dovrebbero manifestare sono quelle legate all'accoglienza. Ebbene, forse su un tema fondamentale come straniero, frontiere, identità e tradizioni, bisogna proprio partire da ripensare cioè cosa sono le identità e le tradizioni e imparare piuttosto a conoscere o a riconoscere per non cadere nell'errore delle percezioni vaghe, del sentire altrettanto vago o dell'immaginare o del vivere una illusorietà collettiva spesso molto distante dalla realtà. Questa non è una nota da poco, perché fra quello che ci che percepiamo, quello che effettivamente è la condizione di ognuno di noi nel vissuto, vi è comunque un divario. Questo divario va poi affrontato tramite cosa? Tramite una conoscenza sia di noi stessi, della nostra condizione, di noi essere religiosi, ognuno per la propria tradizione, sia nella relazione con altre tradizioni e nella fattispecie con la tradizione islamica, che sì da un lato è vicina, dall'altro è anche lontana per quello che riguarda, come dicevamo, la cultura, ma non dal punto di vista religioso. Accoglienza significa essere disponibili a conoscere, sforzarsi di conoscere l'altro, inteso come prossimo, come popolo e come civiltà. Ciò comporta la necessità di andare oltre al velo dell'apparenza, alla bolla dagli allarmismi mediatici, dalle relazioni viscerali e dalle consuetudini di pensiero, oltre l'esclusivismo confessionale, e questo vediamo che spesso e volentieri si manifesta purtroppo in tutte le tradizioni, o uno spirito di appartenenza identitaria. Ci sono infatti delle radici che sono più importanti di quelle culturali, geografiche, politiche o di cittadinanza. Sono quelle, e qui parlo naturalmente da religioso, da musulmano credente nell'unico e stesso Dio di ebrei e cristiani. Cosa sono queste? Sono quelle ontologiche, quelle di essere uomini creati secondo la forma del misericordioso, dice il Sacro Corano. Non esistono scontri di civiltà, effettivamente. O meglio, diciamo che come possiamo affrontare questa che è considerata uno scontro o una difficoltà? Tramite il dialogo. L'unico dialogo possibile proprio tra le civiltà, civiltà nel senso di capacità di ospitare la vera cittadinanza dello spirito, attenzione, perché qui parliamo da religiosi, non da sociologi. Questa cittadinanza si riferisce al fatto che l'uomo a sua volta ospita nel suo cuore lo spirito con cui Dio lo ha creato a sua immagine, viene detto nel cristianesimo, o secondo la forma del misericordioso, secondo l'Islam. Anche da un punto di vista dei rapporti istituzionali, ebbene, tra le istituzioni laiche e le religioni è fondamentale una riflessione più attenta su quello che è il pluralismo e sul nuovo scenario multiculturale e pluriconfessionale in vista di acquisire i mezzi conoscitivi per realizzare una civiltà sostenibile e reale. Civitas, infatti, è il termine che definisce l'insieme delle conoscenze, azione e comportamenti. Comportamenti dei cittadini volti al proseguimento di cosa? Del bene comune. Diamo una nota riguardante la bolla dei numeri, perché poi bisogna anche sfatare determinate idee che cercano di essere inculcate in tutti. Un esempio importante, di fronte al fenomeno di migrazioni conseguenziale agli squilibri geopolitici a cui stiamo assistendo, soprattutto nel nostro Mediterraneo, sono rappresentati dai numeri. Nonostante i temi costanti dei dibattici, quelli mediatici per l'appunto, e questi temi sono su rifugiati, richiedenti asilo, profughi, migranti, difficilmente si conoscono i loro numeri reali o il significato dei vari diversi termini. Gli italiani, secondo alcune ricerche, pensano che il livello di immigrati nel nostro paese sia pari al 30%. E in realtà, invece, è il 7%, e che i musulmani siano addirittura il 20%, quando in realtà sono il 4%. Il 1 gennaio 2016 è stato fatto un censimento molto dettagliato, dove si è avuto riscontro di una presenza di immigrati pari a 3.931.000 cittadini non comunitari, di cui circa 1.800.000 musulmani. E per quanto riguarda i rifugiati, nel mondo sono 16 milioni e in tutta Europa sono 4.300.000. La maggior parte dei rifugiati si trova in paesi extraeuropei come la Turchia, il Pakistan, il Libano, l'Iran. In Italia sono 118.000, sempre secondo questa ricerca. Si tratta davvero di numeri irrilevanti rispetto a quanto effettivamente si cerca di far percepire. All'interno della categoria degli immigrati, la figura del rifugiato è una figura di un particolare stato giuridico che è stato concesso in base all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951. Ebbene, questo articolo cosa dice? Che è rifugiato chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, per la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale timore non vuole, domandare la protezione di detto Stato, che è portato da chi proviene. Per capire un po' anche queste definizioni, da che cosa provengono e come vengono affrontate a livello sociale e anche giuridico. Vediamo quindi che vi è una frontiera, no? fra la condizione di chi arriva e le condizioni di chi accoglie. Frontiera che separa e insieme unisce il nord del mondo, che è democratico, liberale e civilizzato, e il sud, povero, morso dalla guerra, arretrato e antidemocratico. Ma è sul margine di questa frontiera che si gioca il grande gioco del mondo contemporaneo in cui noi viviamo. Sappiamo che comunque vi sono dei pregiudizi, e i pregiudizi nascono quando due distinte culture si confrontano. Si dà così luogo a due processi chiamati culturalcentrismo ed etnocentrismo, che sono per l'appunto legati sia alla cultura che alla provenienza etnica di chi arriva dal proprio paese per arrivare qui da noi in Occidente. Va detto che sarebbe ingenuo pensare che ciascun individuo abbia una sola identità fissa e ben definita, come un monoblocco ideologico o più spesso immaginativo, perché questa non è la realtà per nessuno di noi, né tantomeno per chi arriva. Insomma, alcuni suggerimenti che vorrei fare qui, sarebbe auspicabile, ad esempio, realizzare buone pratiche all'interno tra le fedi, culture e città, una maggiore partecipazione delle religioni al pubblico dibattito intellettuale, porre al centro una riflessione culturale, filosofica e sapienziale che con la collaborazione delle confessioni religiose e del mondo accademico si favorisca il rinnovamento intellettuale che le fonti dei maestri possono ancora ben ispirare anche nelle attuali crisi internazionali. E anche il ritorno alle fonti che aiuta il recupero del patrimonio dottrinale e delle radici storiche che costituiscono il vero antidoto conoscitivo ad interpretazioni letteraliste, ideologiche o settarie, cose che si manifestano purtroppo a ogni piè sospinto al giorno d'oggi. Ciò costituirà un valore fondamentale per far fronte agli epocali sconvolgimenti migratori in vista della realizzazione della pace, della vera pace, quella che noi percepiamo, quella dello spirito, unico antidoto ai paventati scontri di civiltà. Ebbene, ecco, allora, bisogna chiarire, almeno per quello che riguarda l'Islam, alcuni termini, prendo due su quelli che sono più in voga o più conosciuti o mal conosciuti. Il primo termine è il termine jihad. Oggi la più grande mistificazione è proprio a proposito della parola jihad. Jihad che ha subito una radicale estraneizzazione dal suo significato più autentico. Da sforzo contro se stessi, per far emergere la natura dell'uomo creato alla sua radice, secondo la forma del misericordioso, jihad diviene un mezzo oggi di affermazione violenta contro un nemico che spesso è la stessa comunità islamica tradizionale, che diviene oggetto di una artificiale riforma ideologica mirante al recupero di una mitologica purezza dell'Islam. Non si tratta affatto del recupero delle origini delle tradizioni ortodosse, come si diceva poc'anzi, ma della recessione dei legami della trasmissione sapienziale, storica, filosofica, culturale e tradizionale dell'Islam. L'altro termine su cui voglio soffermare è hijra, perché o è mal conosciuto o è non conosciuto. È significativo per comprendere meglio la parola jihad. Hijra. Hijra è una parola che serve ad indicare la migrazione che fece il profeta Muhammad da Mecca a Medina. E questa migrazione è definita hijra, ok? Questa è avvenuta nel 622 d.C. e da quel momento, per quanto riguarda l'Islam, è l'inizio del calendario islamico, come c'è stato l'inizio per quello ebraico di 50 anni, come invece quello cattolico cristiano è di 2019. Quindi bisogna poi cercare di capire perché anche qui, al di là della concezione storica e della definizione storica di questa migrazione che ha fatto il profeta Muhammad, da cui poi è partito il compito della tutta la storia e anche a livello, come dire, di calendario, tutta la realtà che si rifà all'Islam, ecco. Però quello che ha come significato più interiore, perché come tutte le cose sappiamo di un aspetto più esterno e un aspetto più interiore, per quanto riguarda le tradizioni, questo è, non è, è una considerazione di tipo sociologica, è per l'appunto una condizione di tipo religioso sapienziale che bisogna affrontare, e in questo caso la hijra, questa migrazione, è migrare da una condizione meramente, puramente esteriore ad una condizione più interiore e più, potremmo dire, verso lo spirito, verso il cuore. È la necessità di, oltre che fare un movimento esteriore, fare parallelamente un movimento interiore affinché si possa maggiormente avvicinarsi allo spirito della propria tradizione, questo che sia l'Islam, che sia il cristianesimo, l'ebraismo o da altri, perché questa è una delle modalità dei credenti che voi meglio li conoscete, dato che il vostro, la vostra attività prevede questa conoscenza. Come possiamo a questo punto, visto che abbiamo dato un paio di note su due parole che o non sono conosciute o sono conosciute in maniera alterata, come abbiamo visto, cosa possiamo fare a questo punto? Come possiamo dialogare tra l'Islam e l'Occidente? Ebbene, bisogna innanzitutto aiutare gli autentici rappresentanti religiosi delle varie confessioni a riconoscerli, dar loro credito e non permettere che vengano sovrastati dalla voce del fondamentalismo militante, che sia islamico o di altro tipo, o dalle rivendicazioni di identità pseudo-religiosi. Conoscere una religione attraverso i suoi sapienti e i suoi ministri significa imparare a distinguere le istanze sacrali della vera coesistenza pacifica dalle presunte rivendicazioni di identità politiche e di gruppi fondamentalisti. L'attuale jihadismo è un movimento trasversale che costituisce la strumentalizzazione della realtà dentro e fuori della religione. È il frutto della misinterpretazione tra sacro e profano, tra vero e falso. Detto questo,
mi fermo, mi devo soffiare il naso. Scusate.
Ecco fatto. Alcune note, anche un po' relative a quello che si è detto, le enuncio, poi le vedremo magari successivamente quando ci sarà, io mi auspico, un dibattito, e sono ontologia e identità. Cos'è l'ontologia? Cos'è l'identità? Essenza e radice. Cos'è l'essenza di una religione? Cos'è la radice di una religione? Essenzialità divina e appartenenza religiosa, ripeto. Essenzialità divina e appartenenza religiosa. Distinzioni confessionali, identità culturali ed etniche. Uomo, donna, fatti a immagine di Dio. Distinzione tra religione, immigrazione e sicurezza. Tutte queste cose, poi se volete le riprendiamo proprio punto per punto, in modo tale da, come dire, meglio affrontarle, meglio conoscerle. Ancora qualche nota. Dialogo senza pregiudizi, non proselitismo, non omologazione, non sincretismo. Frontiere e immigrazione. Esclusivismo, inclusivismo, identità e radici europee, meglio conoscere e meglio la conoscenza e l'interazione legata all'esercizio delle best practices, intransigenza laicista o razionalista, omologazione delle frontiere spirituali, culturali o di declinazione della modernità. Da ultimo, linea di confine del pensiero e lo statuto spirituale. Ecco, adesso vorrei fare, insieme a voi, vorrei leggervi anzi una nota riportando una nota del Ministero dell'Interno, che è il Ministero preposto alla gestione del culto per quello che riguarda lo Stato italiano, come voi sapete, e ve la leggo perché dà una serie di dati per quello che riguarda la presenza nei confronti delle istituzioni dell'Islam in Italia. Ritornando all'attualità delle relazioni istituzionali, riportiamo che nel 2016 viene istituito un importante organismo di dialogo, il Consiglio per le relazioni con l'Islam, composto da studiosi e rappresentanti delle diverse comunità religiose, nonché dai prefetti che operano nelle province maggiormente interessate a tale fenomeno, con il compito di fornire pareri e di formulare proposte in ordine alla questione riguardante l'integrazione della popolazione di cultura e religione islamica in Italia. Nell'ambito delle attività di quest'ultimo è stato firmato in data 1 febbraio 2017 il Patto Nazionale per un Islam Italiano. Il patto è stato sottoscritto dal ministro dell'interno Marco Minniti, dalle principali organizzazioni islamiche, tra le quali la Quraysh che io rappresento, e dal coordinatore del Consiglio per i rapporti con l'Islam, Paolo Naso. Il documento si struttura in tre parti. La prima parte costituisce un richiamo di ordine generale ai principi costituzionali e alle norme in materia di libertà religiosa e di contrasto alle discriminazioni e di promozione alla coesione sociale. La seconda consta di 10 punti ed esprime impegni dei rappresentanti dell'Islam italiani, i quali ribadiscono il loro orientamento al dialogo, alla collaborazione con le istituzioni e alla costruzione di un Islam che promuova le sue tradizioni, i suoi valori, nel quadro dell'orientamento italiano e del pluralismo culturale e religioso che si è affermato nel Paese. La terza e ultima parte è anch'essa composta da 10 punti. Riguarda l'impegno del Ministero a promuovere regolari incontri di dialogo e a fornire specifici percorsi per il riconoscimento giuridico, nella prospettiva di possibili intese future. Il patto non è soltanto un investimento a favore di una società interculturale e interreligiosa, ma è anche sulla sicurezza del paese e dello stesso Islam in Italia. Bene, dopo queste considerazioni tratte dal testo che vi dicevo, è l'integrazione degli immigrati di religione islamica fornita dal Ministero degli Interni, dobbiamo aggiungere alcuni dati e considerazioni. Da alcuni anni a questa parte, in Italia, come in tutta Europa, la questione della presenza musulmana è elemento di accesa discussione politica e sociale. Alcuni politici non esitano a parlare di invasione islamica. Ma è veramente così? Quanti sono i musulmani in Italia? Continuare a parlare di invasione islamica è fuori luogo, come abbiamo visto poc'anzi. I dati che sono stati dati, per l'appunto, relativi alla presenza dei musulmani in Italia, è che la presenza di questa comunità è pari al 4% della popolazione complessiva italiana ed è al di sotto della media europea. Quindi possiamo dire che vi è una presenza, soprattutto all'interno del nostro paese, seppur minoritaria, insediata nella maggior parte delle regioni del nord e che vede Roma e Milano tra le prime 10 città europee per presenza musulmana. Tuttavia, ad oggi, manca un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano. Come abbiamo visto, c'è un'intesa e c'è un patto dove viene detto che è necessario lavorare per arrivare ad un riconoscimento ufficiale e ad un'intesa. Questa intesa però a tutt'oggi manca. Questa impasse normativa non aiuta a regolare e a gestire tutta una serie di aspetti, in primis il tema cruciale della costituzione dei luoghi di culto islamici o la possibilità di avere dei cimiteri comunali e di avere nei cimiteri comunali la possibilità di portare a seppellire gli estinti di fede islamica. E questo sarebbe opportuno che possa essere affrontato perché in effetti si muore sia sia cristiani, musulmani, ebrei o atei. Quindi è una condizione poi quella di un cimitero che va affrontata e in alcuni posti, in alcune città la cosa è stata presa in considerazione, in altre no, ma non vi è una, diciamo, una omogeneità a livello nazionale di quello che può essere il come affrontare la possibilità dei cimiteri per quello che riguarda l'Islam. Vogliamo qui infine, per non tediarvi più di tanto, ma spero di avervi dato già alcune note per poter poi insieme parlare, vedere cosa approfondire di quanto vi sto dicendo. Dicevo, vogliamo infine qui sottolineare che è la diversità la più grande ricchezza dell'umanità, ed il rispetto reciproco l'unica legge da seguire, non la semplice tolleranza, che altro non è che una forse matura sopportazione della diversità, ma proprio il rispetto, quello che si dovrebbe dare all'altro perché lo si considera pari a noi. Invece viviamo in una società piuttosto smarrita, confusa e forse anche superficiale, che al massimo sopporta la diversità, la tolleranza, finché la tolleranza che si ha la si può rinchiudere dentro ai confini ben stabiliti e sicuri e che per interessi di parte la combatte ferocemente. Viviamo in una società dove per ignoranza culturale abbiamo identificato, purtroppo, il nostro nemico con una religione, l'Islam, questo purtroppo accade ancora, anziché combattere il terrorismo che si ammanta del velo religioso. Combattiamo una religione nel suo insieme, provocando nell'altro solo odio e intolleranza reciproca. Attenzione, su questa cosa dobbiamo poi magari parlare secondo anche i vostri contributi. Per contro, si deve intensificare una proficua collaborazione tra lo Stato, le comunità religiose e i diversi strati della nostra società, creando piattaforme culturali condivise per facilitare una maggiore comprensione fra le diverse religioni e credi. Uno sforzo continuo e costante per confutare i molteplici pregiudizi che abbiamo visto e per combattere che cosa? L'ignoranza culturale, cioè la non conoscenza dell'altro, che sono terreno fertile per tutte quelle speculazioni, soprattutto di alcuni partiti che sulla paura costruiscono le loro fortune. E per evitare qualsiasi forma di discriminazione o di fobia che si traducono poi soprattutto in atti violenti ed eversivi. Confondere la religione con l'atto terroristico è un gravissimo errore. In buona sostanza è come se volessimo confondere l'ideologia politica comunista con il terrorismo delle due R. Oppure come se identifichessimo la Sicilia con la mafia. È innegabile che questo terrorismo, che in questi giorni ha rialzato la testa, prende a piene mani dalla cultura islamica, sfrutta la cultura religiosa e le debolezze umane, le mancanze proprie della nostra società, tutto per perseguire il proprio progetto criminale, e dovremmo combatterli smascherando i loro pretesti filosofici e religiosi, per ricondurre invece alla loro essenza, che è la criminalità più bieca e pura. L'Islam, invece, ha profonde radici profetiche, come l'ebraismo e il cristianesimo. Tutte e tre le religioni monoteiste vengono definite adamitiche ed hanno profondi punti in comune. La sfida è riconoscere l'origine comune e comprenderne le differenze, distinguere l'unità dalle tante e troppe strumentalizzazioni. La tolleranza e la comprensione non devono negare la libertà di culto, anche qui in Italia, dove il cristianesimo è una parte integrante e culturalmente fondamentale. Per questo si devono rispettare tutti i simboli religiosi che vanno riconosciuti come valori confessionali, da non occultare però, perché i simboli religiosi non sono mai simboli di offesa. L'integrazione è accettazione dell'altro nella sua diversità. Non ci deve essere la chiusura culturale verso chi vediamo diverso da noi, né l'ipocrita accettazione di togliere i simboli della propria confessione per non urtare la sensibilità altrui. Perché c'è felicità e pace anche nelle difficoltà, nell'amarezza e nella infelicità. Basterebbe soltanto iniziare a costruire ponti di dialogo piuttosto che muri di paura e di ignoranza. Grazie.